altro Nauticast. Astronauticast, stagione 6, episodio 4, live dagli Astronauticast Studios di Monaco di Baviera. Io sono Michael Sacchi, pronto per ricominciare la stagione 4, la puntata 4 della stagione 6. Non ce la posso fare perché ho l'influenza questa volta, giusto per dare un motivo diverso dal solito, ma ho buona compagnia, ho un sacco di amici che mi daranno man forte per questa puntata, anzi faranno tutto loro, io semplicemente gli passerò la parola, a cominciare dal nostro Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso.
Ciao Paolo, avventureplanetarie.blogspot.com, dove potete leggere le pontificazioni sulla divulgazione della scienza. No, oddio, non me la ricorderò mai Paolo, è un problema.
È giusto.
Ah, ok, ma perché mi sembra sbagliato? C'è qualcosa che non va? Forse una volta mi hai corretto in maniera un po' cattiva e mi sono sentito un po', non lo so, forse devo scrivermelo qualcosa di simile. Era giusto? Va bene, meglio così.
Sì.
Andatelo a leggere perché è molto interessante. Magari potresti, non so se è il tuo topic, quello che ha scritto, di cui ha scritto Paolo Di Fino in questi giorni, sul come la scienza viene.
Sì, sì, diciamo che il segnalare modi non proprio ortodossi o corretti con cui vengono trattati dati scientifici o argomenti di comunicazione scientifica è anche uno dei miei argomenti. Ma non solo, diciamo che io non seguo molto l'attualità.
Vero, sono più strutturali, diciamo, le tue riflessioni.
Sì, sono riflessioni senza tempo.
Senza tempo, ok. La risata che avete sentito sotto è quella del sempiterno Luigi Morielli.
Un saluto a tutti da Carmagnola, da parte di Luigi Morielli.
Ciao Luigi, luigiastrogation.blogspot.com. Stai scrivendo? Io sono un po' indietro con il mio RSS reader. È ancora attivo? È ancora...
Sì, faccio più ben poco lì. Comunque sì, più che altro le newsletter di Jonathan McDowell, quelle sì, continuo a tradurle e inserire i link direttamente. Diciamo poi ovviamente scrivo sempre su Celum.
Oh, vero, poi giusto, sei un columnist, altra parola.
E noi ti leggiamo volentieri.
Purtroppo non leggo Celum, però sì, qualche volta ho avuto modo di sfogliarlo. Una volta mi ricordo in università, ho trovato in biblioteca una copia. E ho detto, ah, ma vediamo se c'è. Aveva appena cominciato, proprio all'inizio.
Ah.
Bene, bene, allora, chiudiamo le persone standard, ma c'è qualcuno che sta diventando standard e qualcuno di pseudo nuovo, quindi facciamoci questo carrellata nel folto panel di oggi. Riccardo Rossi, Space Humor, da Modena.
Ciao a tutti da Modena. Stasera siamo tornati in orario standard e quindi sono felice anche di vedere tipo Exelion in chat, che era desaparecidos per un po', uno dei nostri ascoltatori e amici più affezionati, quindi buonasera a tutti.
Riccardo Rossi, Space Humor, sei ripartito a cannone proprio, ormai siamo sul ritmi della partenza con le vignette, non le vignette, scusami, i fotomontaggi.
Sì, in teoria ne volevo tenere la cadenza di una settimana, però cioè, questa settimana cioè, ce n'ho già una, stavo facendo, non ho fatto in tempo a finirla per prima del podcast, la vedrete presto.
Cercheremo di vederla magari in after party, come si faceva una volta, che c'era anche là. No, ok.
No, se la vediamo in after party, la vediamo in corso d'opera. Qua si può fare.
Quello intendevo io, era bello anche vederle creare.
Ottimo.
Faceva parte della cosa. Gian Pietro Ferrario, da quel di... Oddio, il tuo paese non me lo ricordo mai.
Oh, paesino molto piccolo della Breanza Lecchese, Rogeno. Buonasera a tutti da Gian Pietro.
Ah, pensavo fosse Rogeno, l'ho sempre letto come Rogeno. No. Ok.
Rogeno.
Torni a trovarci
stasera
dopo...
senza ospiti, senza dolci da mangiare, quindi...
Ah, quindi sei qui con noi per un po' più di tempo, non c'è la moglie, sì, che ti lancia le occhiatacce.
Sta cucinando il brodo, però.
Ah, ok. Vabbè, non è motivo di lanciare occhiatacce, insomma.
No, spero di no.
Ok. E lo zio che ho sempre voluto avere, Marco Bruno.
Buonasera a tutti, anche da Rivalta di Torino. Marco qui per voi, e grazie dell'invito e speriamo di dare una mano.
Sì, assolutamente. Non so come qualificarti, perché...
Oh, tuttologo.
Tuttologo sta benissimo. Molto bene, Jack of all trades. Va bene, siamo allora pronti per andare a percorrere la nostra scaletta, che ho giusto appunto chiuso e vado a recuperare. Sono felice di avere un po' di gente qua. Doveva farci una piccola visita anche il nostro Marco Zambianchi, che tranquillizzo perché qualcuno me l'ha chiesto, forse l'ho detto anche la settimana scorsa. Sta benissimo, non c'è nulla che non va, anzi è contentissimo.
Non potrebbe stare meglio.
Non potrebbe stare meglio, però qualcuno mi ha chiesto, ma tutto bene, un po' che non scrive, ma adesso gli ho fatto commentare un post sul forum che effettivamente dà un'indicazione di quello che è andato a fare. Recupero la scaletta e... Ok, scusate, la scaletta è molto lenta a caricarsi. Bene, di solito parliamo delle nostre cose prima e effettivamente facciamo qualcosa perché l'associazione ISA non si ferma quasi mai e saremo presenti al Festival della Scienza. L'avevamo accennato proprio a mezza bocca in qualche puntata fa, però adesso può essere svelato in toto quello che andremo a fare. Paolo Amoroso sicuramente lo fa con parole migliori delle mie.
Sì, perché abbiamo ritardato di qualche settimana il consueto lancio del progetto Stratosfera, uno dei nostri palloni che raggiungono la stratosfera. Normalmente in autunno lanciamo verso settembre, questa volta abbiamo voluto aspettare il Festival della Scienza di Genova e abbiamo organizzato insieme con gli amici del podcast Scientificast, di cui parliamo spesso, il podcast di divulgazione scientifica Scientificast, di cui parliamo spesso anche i nostri episodi e di cui tra l'altro a cui anche tra l'altro il nostro Marco Zambianchi collabora, per organizzare, dicevamo, un evento speciale al Festival della Scienza proprio sul progetto Stratosfera e in particolare il prossimo lancio, che avverrà la mattina del 27 ottobre 2012. Non abbiamo ancora stabilito la fascia oraria con precisione, ma comunque in quella mattinata. E al Festival della Scienza alcuni dei membri del nostro team racconteranno al pubblico in diretta con le immagini, le foto, gli aggiornamenti che manderemo direttamente dal campo. Ricordiamo che lanciamo dalla zona di Greve in Chianti in Toscana. Dicevo, il pubblico del Festival della Scienza avrà la possibilità di seguire questo lancio con i nostri aggiornamenti. In realtà, anche se il lancio è previsto per il 27 di ottobre, i membri del nostro team, probabilmente lo stesso Gian Pietro, anzi sicuramente lo stesso Gian Pietro e anche Luca Frigerio, saranno presenti anche dal giorno prima, cioè venerdì 26, e rimarranno fino alla domenica, quindi a domenica 28 ottobre. Saranno disponibili presso la postazione di Stratosfera dalle 10 alle 18 presso Palazzo Grimaldi della Meridiana Genova, se non ricordo male. Sul sito di Stratosfera, www.stratosfera.com, abbiamo parlato di quali sono le modalità per poter seguire questo lancio, non soltanto di persona direttamente dal festival, ma anche attraverso soprattutto Twitter e Facebook. E questa volta faremo anche un esperimento utilizzando un'applicazione per smartphone e anche per PC che si chiama Zello Walkie Talkie, è un'applicazione appunto di walkie talkie, per trasmettere degli aggiornamenti audio occasionali, dei brevi aggiornamenti audio appunto sullo svolgersi delle operazioni di preparazione, lancio, inseguimento e speriamo anche recupero. Vi invito a scaricare questa applicazione gratuita di walkie talkie e soprattutto se non avete la possibilità di venire a visitarci direttamente a Genova, perché sarà il canale forse più diretto dalle nostre voci per sentire il racconto di questa avventura che ci auguriamo arrivi molto in alto nella stratosfera, come è accaduto anche nelle altre missioni. Ripeto, trovate tutti i dettagli di partecipazione al Festival di Genova, per dove si trova la postazione, dove si troverà la postazione di Stratospera, e anche per seguirci sui social network sul sito di Stratospera, che ricordo è www.stratospera.com.
Ok, sono sicuro che ci sarà un sacco di interesse per questo lancio anche in seguito al lancio di Felix Baumgartner, perché direi che ha fatto un certo eco mediatico. Non è spazio, quindi non ne parliamo. No, non è per quello che non ne parliamo, anche perché le nostre missioni non sono spazio allo stesso modo, ma sono interessanti, e direi che potrebbe essere un buon traino per quello che facciamo.
Ma in effetti, cioè, vedendo anche, insomma, sia sul forum sia sul sito di Stratospera, ci sono state delle persone che hanno comunque chiesto informazioni. Magari l'effetto combinato del Festival della Scienza e del salto di Felix, magari la gente cerca Stratospera o Stratosfera su Google e saltiamo fuori noi. Volevo sapere invece da Gianpietro se lui ha qualcosa da aggiungere riguardo il suo presidio, diciamo, al lato Genova, mentre Paolo sarà, come abbiamo detto, a Greve.
Sì, volevo solo aggiungere che avremo la possibilità di mostrare a chi vorrà intervenire a Genova la versione backup della scheda a cuore di Stratospera, ne abbiamo parlato spesso, sviluppata dall'azienda Develer, che si chiama BSM2. L'avremo a disposizione, sarà possibile vederla da vicino e capire qual è il cuore che fa funzionare e che ci permette di raccogliere i dati scientifici a bordo del pallone. Avremo alcuni brandelli di uno dei palloni recuperati dall'ultimo lancio di Stratospera 4 e anche invece la versione che ha volato di Polifemo, che, se ricordate, era quell'esperimento che ci ha servito per riprendere e memorizzare le immagini con una camera orientata verso il pallone per diciamo apprezzare il comportamento del pallone in quota. Quindi
per apprezzare come l'idea vicino, di averne tre palloni è stata in realtà una pessima idea. Okay.
Esatto, esattamente questo. Quindi chi verrà potrà vedere da vicino queste tre cose, oltre a conoscere noi, chiaramente.
Piacerebbe poter fare un salto, non potrò farlo, ma ovviamente sapete che sarò presente con il cuore.
Ma ci hai sorpreso già in altre condizioni, con una
comparsata all'ultimo minuto
imprevista, quindi
Non lo so, vediamo, mai dire mai. Molto bene. Invece l'altra cosa di cui volevo chiederti conto, Gianpietro, è una cosa di cui volevamo chiederti anche la settimana scorsa, ma non l'abbiamo fatto in tempo. Come è stato l'incontro con Nespoli a Bergamo? Ci sei stato, giusto?
Ci sono stato, sì, in compagnia degli altri amici del forum, Davide Cirioni, Luca Frigerio e Gigi Fumi. È stato molto bello, chiaramente preceduto da una cenetta tra amici molto piacevole, dei quali ringrazio ancora Davide, Gigi e Luca. È stata un'occasione di apprezzare un Nespoli in grande spolvero. Diciamo che ha tenuto una conferenza abbastanza classica, quindi con gli argomenti che più o meno chi di voi ha avuto modo di vedere Paolo in seguito alla missione Magistra ha sicuramente sentito raccontare, con qualche piccola aggiunta. Io per esempio non avevo mai avuto modo di ancora vederlo, ha mostrato nelle varie slide una foto dei tempi della missione in Libia da paracadutista, diciamo proprio di sua in volo. Una foto di un Paolo Nespoli bambino sul banco di scuola, nella quale ha tenuto a sottolineare che la cosa particolare di quell'immagine erano le mani tutte sbucciate, si dice qua dalle nostre parti, perché tutto faceva tranne che studiare. E poi è stato per tutta la serata assolutamente un cabarettista, ha intrattenuto credo per 2 ore e mezza il pubblico, che credo non si sia per nulla annoiato, che veramente è stato davvero bravo. Guarda, di tutte le conferenze a cui ho avuto modo di assistere di Paolo Nespoli, questa è sicuramente stata quella più coinvolgente, pur appunto gli argomenti che ha trattato, essendo più o meno sempre gli stessi, insomma. Ha raccontato un po' la sua storia di astronauta e le sue missioni.
Noi potremmo essere forse il campione non troppo rappresentativo, ma io non mi annoio mai quando lo sento, anche se l'ho già sentito.
No, certo, no, immagino sicuramente, però posso immaginare che persone, diciamo, non appassionate o non, tra virgolette, addette ai lavori, potrebbero, dopo un pochino di tempo, annoiarsi e magari non sopportare più, insomma. Però è stato veramente bravo fino a tutta la sessione finale delle domande, alle quali non si è assolutamente tirato indietro. Come ci era capitato, se vi ricordate, in praticamente tutte le occasioni di Astronautican al Teatro di Lecco, anche a Bergamo, siamo stati cacciati fuori dal teatro perché dovevano chiudere. Paolo in camicia, quindi non assolutamente preparato e con una temperatura di sicuro non adeguata a stare in camicia, si è portato fuori dal teatro. Dai ragazzi, ci mettiamo in un angolo, ha firmato autografi ancora per... Boh, noi siamo rimasti una ventina di minuti, ma ce ne siamo andati e lui ancora era là, quindi insomma si è dato assolutamente disponibile per tutti. Io ho approfittato per farmi fare un bel autografo sul suo libro.
Ma in che occasione c'è stata questa conferenza? Chi l'aveva organizzata?
Questo era nell'ambito della manifestazione Bergamo Scienza, di cui onestamente ora non ricordo i dettagli di date. Vediamo se riesco a recuperarli velocemente. E la sua conferenza è stata, diciamo, uno degli eventi all'interno del calendario di Bergamo Scienza. Era sabato 6 ottobre, se non ricordo male, sì. Il titolo della conferenza era 6 mesi da extraterrestre, una cornice stupenda perché era all'interno del teatro sociale di Bergamo, in Città Alta, Bergen de Hura, e assolutamente d'impatto perché, di nuovo, per chi è venuto a trovarci ad Astronauticon, il teatro di Bergamo è molto simile a quello di Lecco, un teatro storico, quindi con tutti i posti a sedere in platea e i palchi veramente molto defetto. E poi l'organizzazione, a cui personalmente devo fare i complimenti, ma di sicuro le risorse a disposizione sono ben maggiori di quelle a cui possiamo accedere con Astronauticon, hanno messo a disposizione uno schermo grande quanto tutto il palco del teatro, con una telecamera che riprendeva Paolo costantemente, quindi anche noi che ci siamo trovati sui palchi abbiamo avuto modo di vedere praticamente Paolo in faccia per tutta la serata. So che anche la conferenza veniva trasmessa in streaming, con la possibilità poi, in effetti così è stato, di fare domande a Paolo attraverso i social network, attraverso l'email, Twitter, Facebook. È stato molto bello, sicuramente complimenti all'organizzazione dell'evento.
Io ho recuperato dalla chat, grazie a Davide Cirioni, che mi pare che fosse presente con te, dicevi, le foto, le sto guardando, effettivamente fa la sua figura. Complimenti all'organizzazione, sì. È proprio fatto bene.
Ecco, vedete sullo schermo, in pratica era costantemente diviso in due fra le slide della sua presentazione e sulla sinistra, dove in questa immagine si vede la stazione spaziale, la faccia di Paolo, insomma l'inquadratura di Paolo che si muoveva sul palco e che veniva ripreso, credo, diciamo, a favore dello streaming soprattutto, ma ovviamente anche dei presenti. Ecco,
accidenti, ma quello di dietro è un solo schermo, non sono due proiettori?
Quello dietro è un solo schermo.
E sì, quindi tutta la grafica è uno schermo, non c'è nulla
Wow. Retroproiezione, credo.
Ma è un PC collegato a un proiettore.
Sì, sì.
Adesso non so quanto il fatto che una fotografia possa confondere un po', ma sembra luminosissimo. Fantastico.
Assolutamente sì. Assolutamente sì.
Beh, tanto per dare un numero, proiettori che mettevamo noi dove lavoravo io arrivavano a 50.000 ansilumen, quindi direi che siano dei livelli di luminosità del tutto
e consumavano
sufficienti a dare delle immagini di questo tipo.
Consumavano 1.21 gigawatt, qualcosa di simile.
No,
gigawatt.
Lampade da 8.000 watt.
Wow. Molto bene, grazie del resoconto allora, Gian Pietro, e grazie a Davide Cirioni che ha dato il suo contributo con le immagini. Effettivamente mi stavo immaginando questo gigantesco schermo, sono stato contento di averlo visto. Bene, ci possiamo spostare alla sezione news, che vedono in prima fila tre astronauti pronti a zompare sulla stazione spaziale per andare a rimpinguare l'equipaggio, che attualmente è ridotto per ragioni assolutamente normali, di normale alternanza degli equipaggi, a tre membri, vero Riccardo?
Sì, so che tutti voi state aspettando la puntata monografica di Astronauticast di 2 ore in cui Mike ci racconterà la differenza tra Increment ed Expedition, ma io molto più semplicemente dico che sta per decollare la Soyuz TMA-06M. L'equipaggio è composto questo giro da 3 russi e un americano. L'americano si chiama Kevin Ford, è il veterano del gruppo perché lui ha già volato, e in particolare era il pilota del Discovery durante STS-128 e ha 52 anni. Mentre i 2 colleghi russi sono rookie, non sono ancora mai andati nello spazio, quindi colgono l'occasione per fare il battesimo del volo. Il comandante della Soyuz si chiama Oleg Novikstvi, ha 41 anni ed è stato selezionato come astronauta da Roscosmos nel 2006. Mentre il suo ingegnere di volo, che si chiama Eugeni Tarelkin, è abbastanza giovane, ha 38 anni, e pensate che lui è stato selezionato addirittura nel 2003, quindi prima del suo collega, e solo ora finalmente riesce ad avere l'occasione di poter volare. Il decollo è previsto per martedì, quando in Italia saranno le 3:10, sempre dal cosmodromo di Baikonur. La Soyuz decollerà dopo 2 giorni, come consueto raggiungerà la stazione spaziale, dove a bordo sono già residenti Sanita Williams, Yuri Malenchenko e Aki Oshide. Questi 3 rimarranno ancora a bordo fino a novembre, mentre i nuovi arrivati trasformeranno la ISS nella loro casa fino a marzo del 2013. Questo è quanto, e quindi buona fortuna a questo nuovo equipaggio.
Sì, è l'ordinaria amministrazione che comunque dà l'idea che l'avamposto adesso è completamente utilizzato e fa parte di...
Ah sì, una cosa che mi sono scordato, se adesso andate a vedere le gallerie di missione, le immagini che trovate in questi giorni, c'è stata la Soyuz che è stato completato il suo incapsulamento, la sua integrazione con il razzo, quindi fra poco sarà portato in rampa, mentre per quanto riguarda gli astronauti, anche qui vedete delle immagini tipiche che per ogni missione si ripetono, li vedete mentre che sono diciamo nella quarantena, quindi li trovate, non so, delle volte fotografati dietro dei vetri, o comunque magari vicino a loro ci sono delle persone con le mascherine e tutto, perché in questo periodo stanno diciamo il più possibile riparati da eventuali, non so, virus che potrebbero scatenarsi in orbita, cioè niente di grave, però chiaramente non si vuole, si vuole minimizzare il rischio. E sì, li vedete impegnati magari a giocare a badminton o a scacchi, insomma, sono fotografie abbastanza ricorrenti che potete trovare nelle gallerie ufficiali.
Grazie Riccardo, in effetti io volevo ringraziare anche Filippo per postare le fotografie.
Esatto.
Su forumastronautico.it. Cogliamo l'occasione per invitarvi su forumastronautico.it, dove possiamo discutere di queste cose magari un po' più nel dettaglio rispetto a quanto riusciamo a fare nel podcast, perché cerchiamo di mantenere un livello più superficiale, non tanto perché non abbiamo fiducia nei nostri ascoltatori, quanto per riuscire a coprire più argomenti possibili e stare all'interno di più o meno l'ora, ora e un quarto che ci dedichiamo ogni giovedì sera. Quindi forumastronautico.it è il posto dove vi invitiamo a trovarci per mantenerci in contatto. Tra l'altro sono molto felice di come sta andando il forum nelle ultime settimane. Non so perché c'è stata una... Forse la missione di Dragon.
Ti eri lamentato.
Mi ero lamentato, che la tua... sì, infatti. Vi ricordate? Forse l'avevo fatto in privato. Non mi ricordo se l'avevo portato in piazza, perché i panni sporchi ogni tanto si lavano in piazza, giusto per stimolare un attimo il cambiamento. Ma sono molto contento di come ultimamente stiamo discutendo. C'è stata la missione di Baumgartner, c'è stato Dragon, non lo so, ci sono state tante cose che hanno portato contributi di qualità all'interno del forum. In più ci sono anche degli approfondimenti tecnici, parecchio tecnici, come quando si è parlato della fisica dietro il tuffo della stratosfera. Direi che c'è pane per tutti i denti. Forumastronautico.it, sono felice di esserci dentro, di farne parte. Scusate il piccolo spot.
Dateci spazio, vi daremo spazio.
Wow,
Paolo Amoroso ogni tanto tira fuori questo slogan che secondo me dovremmo mettere ufficialmente da qualche parte, perché
sì.
Sta bene. Come altro news, giusto per andare a parzialmente integrare una notizia data la settimana scorsa, avevamo parlato di Orbcom, del satellite, uno dei satelliti sperimentali della serie Orbcom, che era passeggero sulla Dragon, che ha portato Falcon, che ha portato in orbita la capsula Dragon, e avevamo detto che non era abbiamo spiegato tutti i motivi per il quale, a causa del problema al primo stadio, non era stato posto in un'orbita ottimale. Avevamo ipotizzato che comunque, trattandosi di un satellite sperimentale, avrebbe comunque riuscito, sarebbe comunque stato utile al team per validare alcune tecnologie. In realtà l'orbita era parecchio più bassa del normale, la capacità di manovra del satellite era ridotta e quindi il satellite è rientrato. Quindi direi che il tempo per i test è stato molto ridotto, ma non è un grossissimo problema, almeno per quanto dicono i responsabili di Orbcomm e di SpaceX, perché comunque il rapporto commerciale tra SpaceX e Orbcomm è sano. Ci sono ancora 18 satelliti che devono essere messi in orbita da altri lanciatori Dragon, altri lanciatori Falcon, quindi direi che potremmo vedere questa storia andare un po' meglio in futuro. Sicuramente dal punto di vista mio, anche spiegato, anche dopo aver spiegato la volta scorsa come il fallimento, comunque l'orbita errata, era più dovuta a una serie di regolamentazioni, di richieste di NASA rispetto a effettive problematiche tecniche, io continuo ad avere fiducia in Falcon. Mi sembra che sia una piattaforma che sta dimostrando la sua solidità anche in questa fase iniziale. Voi siete d'accordo?
Beh, direi di sì. In effetti avrebbe potuto praticamente portarlo nell'orbita quasi esatta, però appunto il discorso è che se non c'è uno spostamento ben preciso, non è stato dato l'ok per il cambio di orbita al secondo stadio, effettivamente ha un senso, perché i rischi per la ISS erano reali, quindi in effetti le possibilità c'erano. Poi certo, non è stato scelto di fare questa cosa, quindi il satellite è rientrato, ha comunque potuto fare tutta una serie di tutto il funzionamento in orbita una volta giunto in orbita, quindi dispiegamento dei pannelli, tutti i test sono stati fatti, poi ovviamente il resto della sperimentazione non è stata potuta essere completata. In ogni caso c'è da considerare che Orbcomm ha comunque richiesto il fallimento totale della missione secondaria, quindi della sua missione personale, quindi in ogni caso penso che l'assicurazione rimborsi il danno, però resta il fatto che non è stato un... cioè il problema ha dimostrato il buon funzionamento comunque del Falcon, perché avrebbe salvato capre cavoli, ecco.
Sì, in altre situazioni non sarebbe neanche... sì, sarebbe ovviamente stato visto il problema, ma sarebbe stato gestito come uno di quei fallimenti che permettono comunque lo svolgimento della missione. I prossimi 8 satelliti, leggevo sull'articolo su astronautinews.it a firma di Giuseppe Corleo, verranno lanciati con un unico vettore Falcon 9, 8 in un unico lancio, quindi direi che lì non ci saranno più problemi dovuti a dare la precedenza o dover avere un occhio di riguardo alla sicurezza per la stazione spaziale, perché sarà una missione dedicata che sarà posta in un'orbita ottimale. Sì, penso che proprio che la fiducia ci sia anche dal punto di vista di Orbcomm. Tutto qua, era un aggiornamento giusto per non lasciare la storia a metà, perché la settimana scorsa avevamo usato termini un po' più ottimistici sulla missione di Orbcomm, ma sì. non fa nulla, ce la faranno lo stesso. Quello che invece continua è un pezzettino alla volta fino ad arrivare al dispiego totale, è la costellazione Galileo.
Sì, in effetti è stato eseguito il secondo lancio con un vettore Soyuz da Crow. Il lancio è avvenuto il 13 ottobre scorso alle 20:15 italiane e ha portato in orbita i satelliti numero 3 e numero 4 della costellazione europea di GPS Galileo. GPS, vabbè, in realtà GPS è quello americano, sarebbe comunque navigazione satellitare. Con questa si completa la prima fase, la fase di validazione in orbita del sistema, e i primi due satelliti lanciati un anno fa hanno funzionato egregiamente, sono attualmente in orbita che viaggiano, e con questi altri due si è, completata la fase di validazione, quindi dopo tutta la parte di controllo del funzionamento effettivo della reale efficacia del sistema, si passerà alla fase operativa vera e propria, cioè arrivare a 18 satelliti lanciati entro la fine del 2014. E questo è il primo gradino che permetterà di iniziare a utilizzare i servizi satellitari appunto della costellazione. L'intera costellazione sarà poi da completare entro il 2018 e sarà composta da 30 satelliti. E in questi si comprendono sia i 4 di validazione, questi IOV attualmente in orbita, e sia quelli che ovviamente sono di riserva, perché tutte le costellazioni di navigazione satellitare hanno comunque un certo numero di satelliti di riserva che possono prendere il posto di quelli che man mano, col passare del tempo, possono guastarsi. Tutto il sistema è costruito da un consorzio capitanato da Astrium e l'assemblaggio viene eseguito da Thales Alenia Space, quindi siamo Alenia, comunque siamo anche noi in ballo in questo grosso...
C'è anche OHB però, diciamo che non è soltanto Astrium, ma anche OHB si è presa qualche satellite e pare che costino più o meno la metà quelli fatti da OHB. Ma
Comunque tutte le operazioni di lancio e di posizionamento orbitale vengono seguiti da Space Opal, e mentre poi i satelliti passeranno ai centri di controllo di Oberpfaffenhofen.
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 Dall'altra parte della strada.
Sì, ormai noi con ISA ormai conquisteremo la Germania. La Germania spaziale diventerà nostra, perché abbiamo sempre più persone che fanno parte della nostra associazione che vanno man mano a rimpinguare sia DLR che ESA, eccetera. E comunque dicevo questo, quando poi saranno operativi sarà appunto anche, anche in Italia le antenne del Fucino verranno utilizzate per la fase di validazione appunto del sistema.
Fucino. Perché qua tutti dicono Fucino. Il problema è che tutti chiamano un mio amico Davide Davide. Hanno grossi problemi con gli accenti. Quindi...
No, confermo, è Fucino, ho un amico che sta lavorando lì, proprio ai Galileo.
Ah, ok. Bene.
Io a proposito di Davide, questi due satelliti si chiamano David e Sif. Lo sapevate?
No, non lo sapevo. David, probabilmente, per se lo chiedi.
O David, forse David. È preso da un bambino della Repubblica Ceca, quindi penso David, forse.
Ah, non il famoso parrucchiere.
Jean-Louis David.
Senti, ma quei satelliti che Galileo che costano la metà sono quelli che usa Apple per Apple Maps?
Sì,
magari
esatto.
Rendono anche un po' meno.
Precisamente, sono proprio loro. No, sono satelliti uguali, sono uguali a quelli che costano tanto. Vabbè, però non so i dettagli. Poi, tra l'altro, Astrium sono quelli che pagano chi paga me, quindi lasciamo stare. Però, non lo so, pare che la storia sia così, che a gara iniziata, non so bene, non vorrei dire delle stupidate che magari sono anche pericolose, ma no, pare che OHB sia un po' la SpaceX d'Europa, questo mi raccontavano, che è un'azienda molto più snella del gigante Astrium, che ovviamente si porta dietro tutta la parte politica, che si porta dietro un gigante come Finmeccanica, come Astrium, cose di questo genere. È interessante ogni tanto guardarci anche in casa su queste cose. Vorrei averne qualcuno che mi racconta le cose un po' meglio di come le sto facendo io, in maniera molto superficiale. Muoviamo oltre con la prossima notizia. Carina questa, ma e tra l'altro tengo a sottolineare che è la come si dice, l'esordio di Paolo Amoroso come articolista di astronautnews.it. Ovviamente Paolo Amoroso, essendo un uomo di una certa eleganza e competenza, si occupa di approfondimenti e
E con queste contestualizzazione storica.
Mi piace un sacco.
Anche in questo caso non seguirò l'attualità, ma coglierò spunto dall'attualità per fare degli approfondimenti. E l'attualità in questo caso è di qualche mese fa, nel senso che all'inizio di agosto del 2012 la CIA ha declassificato alcuni documenti che hanno consentito di fare luce su una vicenda di cui nel settore si parlava, ma su cui chiaramente non c'erano molti dettagli, cioè il recupero di una capsula di rientro di un satellite spia americano del programma Hexagon, il KH-91, il primo satellite della serie Hexagon. Si trattava di satelliti di osservazione ottica, quindi possiamo immaginarli come dei grandi telescopi che fotografavano obiettivi di interesse strategico e militare. Un tipico satellite Hexagon aveva una forma grosso modo cilindrica, con una lunghezza di circa 18 metri, un diametro di circa 3 metri, a un'estremità aveva una coppia di pannelli solari, al centro del corpo del satellite erano installati i sistemi fotografici, il sistema primario costituito da una coppia di camere gemelle per riprese stereoscopiche con un diametro di 51 cm e specchi di 91 cm che consentivano di dare a livello del suolo una risoluzione di circa 60 cm nelle riprese, e poi anche una camera a più bassa risoluzione per utilizzi di mappatura e di cartografia, quindi anche di contestualizzazione geografica. Nella estremità del satellite opposta a quella dei pannelli solari trovavano alloggiamento quattro capsule di recupero. Perché delle capsule di recupero? Perché all'epoca le tecnologie di ripresa elettronica delle immagini per una ritrasmissione a terra via radio non erano ancora sufficientemente avanzate, quindi buona qualità, l'alta risoluzione dei sistemi di ripresa fotografica non sarebbe stata riprodotta da questi sistemi di ripresa elettronica delle immagini. Quindi cosa si faceva? Si acquisivano le fotografie su emulsione fotografica, quindi su pellicole fotografiche, in bobine, in rollini, in caricatori, che una volta terminati venivano chiusi in una di queste capsule di rientro e in un profilo nominale di missione eseguivano le capsule un rientro controllato nell'atmosfera e poi, appese a un paracadute ancora in volo, venivano recuperate con un'operazione molto spettacolare in volo, agganciate in volo da un aereo, un Hercules C-130. Nel caso della terza di queste capsule di recupero del primo satellite Keyhole, il 10 luglio del 1971 qualcosa andò storto. Il paracadute non si dispiegò perfettamente in maniera regolare, sottoponendo il paracadute ad oscillazioni così forti che venne strappato completamente dalla capsula, che quindi cadde verso l'oceano schiantandosi a poca distanza dalle isole Hawaii con un'accelerazione di circa 2600 g e chiaramente inabissandosi. Fu deciso subito dal National Reconnaissance Orbiter, che gestiva questi satelliti, di chiedere la collaborazione della Marina degli Stati Uniti per eseguire un'operazione di recupero di questa capsula che si era inabissata. Recupero dettato da due necessità. La prima era di interesse strategico, perché si sapeva che le foto acquisite dalla capsula numero 3 erano state fatte dal satellite nel periodo più produttivo della missione, così lo definiscono i documenti declassificati recentemente, cioè presumibilmente avevano fotografato gli obiettivi forse sovietici, ricordiamo che eravamo ancora in quell'epoca in piena guerra fredda, di particolare interesse. L'altra ragione era quella che riguardava la Marina, e cioè che era un'occasione per loro di fare pratica con il recupero di relitti inabissati a grande profondità. Venne deciso di utilizzare per questa operazione un battiscafo, il Trieste II, figlio d'arte, per così dire, questo battiscafo, perché era il successore del battiscafo Trieste, costruito in Italia, progettato in Svizzera, che aveva consentito a Jacques Picard e al suo compagno di spedizione che si chiamava, sto cercando di recuperare il nome, era Don Walsh, che il 23 luglio del 1960 stabilirono il record di profondità a 10.911 metri nella fossa delle Marianne. C'era un problema per il recupero però della capsula del Keyhole, che la capsula si era inabissata a circa 5.000 metri di profondità, ma il Trieste II non si era spinto molto sotto i 3.000 metri di profondità. Quindi era una sfida per il nuovo battiscafo. Comunque, nonostante la sfida di rintracciare questa capsula di rientro delle dimensioni di una tinozza o poco più a 5.000 metri di profondità con tecniche sonar, venne finalmente individuata e furono effettuati due primi tentativi di recupero, il 3 e il 30 di novembre del 1971, andati però a vuoto. Si ebbe successo il 26 aprile del 1972, quando finalmente uno speciale braccio con una mano ad uncini meccanica collegato al di sotto del battiscafo Trieste II riuscì ad afferrare la capsula di rientro del satellite e a portarla in superficie. Durante la risalita in superficie, dalla capsula già danneggiata, uscirono altri spezzoni di pellicola, perché già una parte della pellicola fotografica era uscita con l'impatto con la superficie dell'oceano e poi anche con l'affondamento, e in tutto si riuscirono a recuperare circa 7 metri e mezzo di questa preziosa emulsione fotografica esposta. È curioso leggere la documentazione della CIA, perché c'è anche ci sono anche delle situazioni che ricordano un po' Men in Black, nel senso che si dice in uno di questi rapporti che, siccome soltanto alcuni degli ufficiali della Marina erano al corrente della natura del carico che si recuperava, era stata montata così una storia di copertura. Erano pronti anche dei moduli da far firmare eventuali altri componenti della missione un impegno a non rivelare quello che avevano visto in questa operazione di recupero, nel caso per qualche necessità fosse necessario mostrare o vedessero accidentalmente alcune di questi componenti recuperati. Quindi un po' come un modo così un po' burocratico di sparaflesciare i testimoni anziché appunto convincerli a dimenticare tutto, a far firmare un impegno a non divulgare. Quindi è curioso leggere nell'articolo che ho scritto, c'è anche un link diretto a tutta la documentazione, poi con molte altre foto del ritrovamento e del recupero, vi invito a leggerle, perché è curioso sapere di queste operazioni segrete e classificate.
Grazie Paolo, grazie davvero. Non ho ancora letto l'articolo nel dettaglio, l'ho sfogliato velocemente, ma me lo godrò con calma più tardi, l'ho messo già in Instapaper e me lo leggerò con calma. Grazie del tuo contributo, mi ricordo che quando mi hai detto di voler contribuire in questo modo sembrava una cosa molto meditata, e direi che, come al solito, il risultato è più che gradito. Fatemi recuperare la scaletta giusto per continuare. Direi che possiamo andare all'interludio. Di solito raccontiamo di chi... Te l'ho scritto nella chat, ti avevo proposto di zapparla. Vuoi parlare tu? Va bene, parla tu allora.
Zappala. No, non ho visto la chat, vai.
No, vai tre, è solo che siamo un po' lunghi, però... Dai, parlaci di questo SLS che cancellano dopo domani e non lo vedremo mai. Dai, parlaci di questo SLS, dai.
No, appunto, infatti stiamo parlando di un braccio ombelicale che servirà giusto per SLS, e uno si chiede, ma com'è che noi che siamo abituati a parlare di spazio, o comunque anche voi che vi interessate, com'è che solitamente per passare da un progetto su carta a vedere l'hardware definitivo passano degli anni, e qui abbiamo pronto questo braccio ombelicale per SLS, che comunque ancora, non so, è ancora definito solo a grandi linee. In realtà è perché questo braccio ombelicale era stato disegnato per Ares 1, che sapete che è stato cancellato. Comunque, tuttavia, gli ingegneri della NASA lo vogliono provare lo stesso, perché comunque ci sono degli aspetti che possono essere degli aspetti, delle caratteristiche e dei materiali che possono essere tranquillamente utilizzati per l'SLS, cioè lo Space Launch System, cioè il razzo di nuova generazione della NASA. Un braccio ombelicale, che cos'è? Molto semplicemente, voi quando vedete un razzo sulla rampa, di fianco c'è una struttura, un traliccio molto alto, che non serve solamente a portare gli astronauti in cima alla capsula, anche perché questa struttura c'è anche per i razzi non abitati. È una torre di servizio che attraverso la quale passano una serie di cavi, soprattutto passa il carburante da passare ai serbatoi dei razzi, perché i razzi in rampa non arrivano già pieni, vanno riempiti. E i bracci ombelicali servono appunto per portare, sono orizzontali, che partono da queste strutture verticali fino ad arrivare diciamo al bocchettone della benzina, tra virgolette, dei razzi. I razzi di cui stiamo parlando sono caricati ad idrogeno liquido, ad ossigeno liquido, quindi a temperatura ambiente questi evaporano molto velocemente. Per compensare il fatto che versando questi liquidi nei serbatoi buona parte si evapora, bisogna continuamente rimpinguare la quantità di carburante fino a pochi secondi prima del lancio. Quindi si utilizzano queste torri ombelicali fino proprio all'ultimo momento, e poi quando il razzo decolla il bocchettone si stacca e il braccio ombelicale si ritrae, lasciando via libera al razzo che decolla. Quindi con questo braccio possiamo testare sia i nuovi materiali, chiaramente per verificare la qualità dell'assorbimento, non dell'assorbimento termico, oddio, dell'isolamento termico, volevo dire, la qualità dell'isolamento termico delle nuove tubazioni che vorranno utilizzare, e in più si vuole verificare che il dispositivo di sgancio, che anche questo è nuovo rispetto a quello usato fino adesso per Saturn 5 e per Shuttle, funzioni, e si vuole verificare che quando questa torre si ritrae, insomma, la dinamica, l'oscillazione, insomma, del braccio che si sposta sia giustamente controllata, insomma, che magari la torre non ribalzi, non ritorni indietro, vada a colpire il razzo che sta decollando. Questi test alla NASA non li fanno chiaramente montando le torri, i bracci ombelicali su dei tralicci veri e propri, cioè, diciamo, quello che state vedendo, che sta facendo vedere Mike in questo momento, è quella che si chiama la Launch Equipment Test Facility, che è praticamente una mini torre in cui uno può agganciare il braccio ombelicale e fare dei test, anche perché la torre è capace di riprodurre sia le vibrazioni sia diciamo le sollecitazioni che si avrebbero durante un lancio vero e proprio. Quindi ora stanno validando questi elementi, sperando che tornino utili per il braccio ombelicale, comunque le strutture definitive che serviranno per lo Space Launch System.
Ma come tutto quello che abbiamo sempre detto, sì, quello che fa NASA direttamente o comunque con contratti standard di hardware creato per conto di NASA direttamente, vogliamo sempre che porti qualcosa di più che il servizio minimo di andare in orbita, per quello che supportiamo i contratti commerciali. In questo caso sì, speriamo che almeno questa cosa qua abbia qualche ricaduta di ricerca o industriale. In realtà non volevo essere dismissive, non so come dirtelo, ma non so, ho sempre un po' paura quando si parla di SLS. Secondo me molto presto sentiremo dire che forse in realtà non ci serve.
No, ma infatti poi comunque nell'articolo c'è scritto anche ben chiaro che comunque questo elemento comunque verrà smantellato, sperando che gli elementi verranno poi riutilizzati in maniera proficua in qualche altra maniera.
Bene, 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 bene. Allora, stavo dicendo prima di essere interrotto, giustamente però, da Riccardo, alla fine in realtà era stata una notizia comunque interessante, che non ho la possibilità, come al solito, di citare i donatori, ma perché le mail sono ricevute da Marco e non abbiamo ancora trovato il modo di coordinarci a riguardo, ma ringrazio chiunque abbia fatto vedere donazioni nel corso dell'ultima settimana o abbia in corso delle donazioni ricorrenti. Ma vi ricordo che su astronauticast.com ci sono dei bottoncini gialli con i quali potete dare un contributo, non soltanto all'Astronauticast, ma all'intera associazione ISA, per supportarci nelle nostre attività. Fondamentalmente significa pagare i conti del web hosting, del CDN che ci distribuisce le puntate del podcast e tutto quello che sono le spese istituzionali per mantenere l'associazione e svolgere le cose che facciamo. Il modo migliore per farlo è anche associarsi, diventare soci di ISA sul sito isa.it, un po' non aggiornato, ma dovrebbero esserci dettagli ancora corretti di come diventare soci dell'associazione. Ricevete una tessera che certifica che siete nostri soci. I benefici sono supportarci, ma ci sono vari benefici che cambiano di volta in volta a seconda di quello che facciamo. Ma il modo migliore è veramente per dirci grazie, e noi lo apprezziamo. Non ho neanche commenti da leggere. C'era Veronica, ricordo che aveva scritto qualcosa in una delle scorse puntate, quindi grazie per chi lascia dei commenti su astronauticast.com in fondo alle puntate, perché ci permettono di sapere che, oltre a chi ci segue in chat, che ci commenta in tempo reale, c'è qualcuno che ci sente, che i numeri che vediamo nei download, che sono molto incoraggianti, sono anche però delle vere persone, non sono degli iTunes che scaricano e mettono via. Ringraziamo per chi ci fa sapere qualcosa, e la raccomandazione è di condividere le nostre puntate. Quando su Facebook noi pubblichiamo alla fine dell'episodio la puntata, un condividi potrebbe accidentalmente far scoprire Astronauticast a qualcuno dei vostri amici, sarebbe un altro modo per aiutarci che apprezziamo tantissimo. Quindi grazie di tutto quello che potete fare per aiutarci ad aiutare voi, una cosa di questo genere, insomma. Passiamo alla rubrica che è meglio, perché la serata qui va lunga. Il nostro Paolo Amoroso è pronto con la sua rubrica della stagione 6, che è veramente, veramente di qualità, ed è le storie di Nonno Apollo.
Bentornati a questo nuovo episodio delle storie di Nonno Apollo, e cominciamo dicendo che ci sono degli esperimenti talmente bizzarri e insoliti che sembrano usciti dalla fantasia di un nerd un po' svitato. Per esempio, cosa accadrebbe se mettessimo un iPhone in un tostapane, oppure se gettassimo dello zucchero filato da un treno in corsa. Nel 1962 la NASA fece uno di questi esperimenti un po' bizzarri, che forse ricordano quelli di un nerd svitato. Stiamo parlando del Project High Water, e siccome appunto è avvenuto 50 anni fa, ci pare doveroso ricordare, celebrare questo importantissimo esperimento scientifico. Venne condotto in occasione dei primi lanci del Saturno 1, il primo vettore del programma Apollo, sviluppato e lanciato nella prima metà degli anni 60. In particolare, il progetto High Water, Project High Water, venne condotto nel secondo e nel terzo lancio, chiamati SA2 ed SA3, avvenuti rispettivamente nel mese di aprile e di novembre del 1962. All'epoca la NASA collaudava i nuovi razzi non con la strategia che avrebbe adottato dopo e chiamata OLAP testing, in cui un intero razzo veniva collaudato lanciandolo tutto insieme con i suoi componenti e sottosistemi principali, ma veniva effettuato il collaudo di uno stadio, di un sottosistema principale alla volta, aggiungendo qualcosa di più nei lanci successivi e verificando e collaudando quello che si aggiungeva. In questi lanci, quindi il secondo e il terzo del programma di test del Saturno 1, l'unico stadio attivo era il primo. Il secondo e il terzo erano inerti, erano soltanto dei mock-up. In particolare, nel caso dei razzi, questi mock-up vengono chiamati battleship, la cui forma, dimensioni e peso erano gli stessi dei razzi che poi avrebbero avuto i motori e che avrebbero volato autonomamente, ma che appunto non svolgevano alcuna funzione propulsiva. Per simulare anche la presenza dei propellenti e quindi la massa la massa di questi corretta dei secondi, del secondo e del terzo stadio, questi stadi inerti vennero riempiti con di acqua, circa 86-87 tonnellate di acqua distribuite più o meno equamente tra il secondo e il terzo stadio. Il profilo di missione prevedeva il lancio con l'accensione del primo stadio, che si spegneva a una quota di circa una cinquantina di chilometri. Il razzo proseguiva per inerzia verso ancora per alcune decine di chilometri e a un centinaio di chilometri di quota veniva attivato, e questo era un altro test che veniva effettuato, il sistema di autodistruzione del razzo. A differenza di quello che accade, che si vede magari in alcuni film di fantascienza, l'autodistruzione di un razzo non lo manda in frantumi, si limita semplicemente a far esplodere delle piccole cariche esplosive che aprono come una sorta di apriscatole longitudinalmente il razzo che si sta distruggendo. In questo caso vennero aperti il secondo e il terzo stadio, che contenevano appunto queste gigantesche masse di acqua. E quindi quest'acqua venne rilasciata nel vuoto dello spazio, e la ragione è che si voleva studiare il comportamento dell'acqua, soprattutto del ghiaccio, nel vuoto. Si volevano fare studi sulla ionosfera, sul comportamento della ionosfera, e anche si voleva capire cosa sarebbe accaduto se fosse stato necessario attivare il comando di autodistruzione con un razzo vero, quindi nel caso in cui l'acqua fosse stato il propellente di questo razzo. Fu particolarmente interessante l'osservazione di queste nubi di acqua, quindi di cristalli di ghiaccio uscite dagli stadi di questi razzi, perché furono visibili da terra, fotografati anche con sistemi di ripresa, e riuscirono ad arrivare fino a una quota sui 150-160 km, quindi furono rilevate e studiate otticamente queste nubi, e si notarono anche degli effetti elettromagnetici che ricordano quelli generati dai fulmini, generati dai fulmini in un temporale. Quindi Wernher von Braun commentò questo esperimento dicendo che probabilmente quella era la prima tempesta, il primo temporale artificiale creato nello spazio da un esperimento scientifico spaziale. Quindi in questo Project High Water si rispose alla domanda, un po' come accennavamo forse da nerd svitato, cosa accadrebbe se gettassimo una gigantesca quantità di acqua nello spazio. Anche con questo episodio di Le storie di Nonno Apollo abbiamo terminato, e vi diamo appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.
Devi spiegarmi poi la storia dello zucchero filato dal finestrino del treno. Come ti è uscita?
È semplicemente una fantasia da nerd svitato.
Allora, segnalo una cosa, non è il link della settimana, ma però me l'ha ricordata. Conoscete XKCD, il fumetto? Quello... Sì. Avete mai visto la sezione What If di XKCD? Una cosa nuova, è iniziata da qualche mese fa. È veramente bella. E l'idea è questa, lo approccia in maniera anche quantitativa domande di questo genere. Cosa succederebbe se tutte le persone fossero riunite in un punto solo della Terra e saltassero? Cose di questo genere. Mi pare che questa fosse una delle prime. Vabbè. E qualcuno lo faceva, quantomeno davvero. Cercava di dare una risposta a queste domande davvero. Interessantissimo come sempre, Paolo, grazie. Proseguiamo con le rubriche, questa volta la rubrica Io Robot, di cui ho giusto appunto qui la sigla pronta, che è troppo bella per non metterla, seguita da un'altra sigla che non c'entra nulla, sarà... Oh, cos'è? Space Material, Handle with Care, legata a cosa? Perché... Sei zittito forse, Marco?
Sì, buonasera a tutti. Potrebbe essere una sigla.
la tua sigla.
È un componente comprato anni fa da uno stock NASA.
E che
mi piaceva l'etichetta.
Che cos'è il componente?
È un componente elettronico, è un accoppiatore direzionale, però questo è dell'epoca dei Voyagers.
Giusto appunto parlando di Voyager... Che cosa sei venuto a raccontarci? Perché sei la persona che forse ne ha parlato con più competenza sul forum, e quindi sei la persona giusta per raccontarci della notizia.
Cosa vengo a raccontarvi? Vengo a raccontarvi che siamo alla scadenza di una data assolutamente storica per l'umanità, in quanto in questi mesi, è difficile precisare l'istante esatto, il Voyager 1, lanciato 35 anni fa, nel 77, sta arrivando alle soglie del Sistema Solare, sta uscendo dal Sistema Solare ed entrando nel mezzo intergalattico. Cosa vuol dire? Il Sole si trascina dietro una zona di spazio che noi chiamiamo eliosfera ed è la zona dove i campi magnetici del Sole sono prevalenti rispetto al campo magnetico galattico. Allora, nella eliosfera il Sole agisce soprattutto emanando campi magnetici e flussi di particelle. Questi campi magnetici fanno sì che i raggi cosmici provenienti dall'esterno, quindi dalla galassia, vengano in parte schermati. Bene, i Voyagers che cosa hanno fatto? I Voyagers stanno viaggiando attualmente, Voyager 1, a circa 120 unità astronomiche, quindi 120 volte 150 milioni di chilometri, che è la distanza Terra-Sole, fate voi la moltiplicazione. Il soffio sfuscio è mio.
Sì, è tuo,
Aspetta.
credo. Sei tu. Ma non ti preoccupare.
Vabbè,
Ti assicuro
niente,
che il
il microfono della
segnale è
telecamera.
parecchio superiore al rumore.
Va bene, dicevo, i Voyager stanno viaggiando, Voyager 1 a circa 120 unità astronomiche, Voyager 2 è un po' più indietro e in questo momento a 100 unità astronomiche, quindi 150 milioni fanno 15 miliardi di chilometri da noi. Gli strumenti dei due Voyager sono ancora in funzione, nonostante i 35 anni di vita e di viaggio. I Voyager al momento hanno ancora energia elettrica, idrazina per il controllo di accesso, di assetto e strumenti di navigazione funzionanti e presumibilmente hanno ancora circa almeno 10 anni di funzionamento attendibile. Fra 10 anni la prima cosa a esaurirsi sarà probabilmente l'idrazina. E quindi perderemo controllo di assetto. Mentre il collegamento radio è garantito dalle antenne del Deep Space Network della NASA ancora per almeno un secolo e mezzo, quindi non costituiscono un limite.
Per quanto riguarda l'energia elettrica,
Prego.
scusa, parlavi dell'energia elettrica, invece quant'è il tempo?
Circa una ventina d'anni ancora, anche perché è vero che l'energia generata dagli RTG dai generatori a plutonio pian piano diminuisce, ma è previsto uno schema di riduzione dei carichi per cui pian piano alcuni strumenti scientifici non indispensabili vengono sconnessi dai riscaldatori e questo permette di distribuire la poca energia elettrica disponibile ai sistemi di navigazione, di controllo assetto, di riscaldamento del calcolatore e ovviamente di comunicazione con terra. Quindi c'è ancora energia per un po'. Come dicevo, nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, i Voyager hanno riscontrato due fenomeni. Da una parte, le particelle di bassa energia provenienti dal Sole sono drasticamente diminuite di oltre un fattore 10. Cosa vuol dire? Vuol dire che il vento solare non arriva più ai Voyager. Dall'altra parte, gli stessi strumenti che misurano il flusso particellare hanno riscontrato un aumento netto nei raggi cosmici di alta energia, oltre i 50-40 megaelettron volt, e questi raggi cosmici provengono dalla galassia. Quindi, a questo punto possiamo dire con ragionevole certezza che Voyager 1 è al di fuori dell'eliosfera e quindi si trova nel mezzo interstellare. È il primo oggetto costruito dall'uomo che sicuramente abbandona il sistema solare. Più storico di così non saprei.
Infatti, io lasciavo un attimo di silenzio per lasciare il concetto sedimentarsi, perché effettivamente è qualcosa di grosso.
Sì, è molto grosso e fa stupire, secondo me, che non sia stato ripreso dalle agenzie di stampa, dagli organi di informazione, perché secondo me è un passo storico. Sono due le cose storiche. La prima è che due sonde costruite 35 anni fa, che hanno avuto tutte e due una serie enorme di problemi, di difetti, di guasti, grazie alla ridondanza e grazie all'intelligenza di progetto sono ancora operative. Oltre a essere operative, queste sonde stanno arrivando ai limiti del sistema solare, che è una cosa di assoluto rilievo.
Sì, è proprio il trionfo dell'ingegneria, perché non c'è altro da dire.
Sì, infatti, come scrivevo sul forum alcuni giorni fa, io seguo i Voyager dal lancio, dal 77. Non vi dico quanti anni avevo nel 77, ma comunque 35 meno di oggi, maledizione. La cosa emozionante è che molti dei progettisti dei Voyager sono ancora vivi, vegeti, arzilli. C'è stata una straordinaria conferenza stampa riportata sui siti NASA in due spezzoni di oltre 2 ore. Non è una conferenza stampa, è una conferenza al pubblico, dove gli scienziati e i tecnici che 40 anni fa hanno concepito e costruito le missioni Voyager commentano le difficoltà di progetto, come si è svolta la missione e soprattutto gli obiettivi scientifici raggiunti, che sono stati straordinari. I Voyager sono le prime navicelle che ci hanno fornito delle immagini di alta qualità di tutto il sistema solare esterno, oltre alle rilevazioni appunto dei campi magnetici, oltre alle rilevazioni delle condizioni del mezzo del gas alle parti estreme del sistema solare. È sparito il soffio?
Sì. No, a me sì.
Chissà perché. Poi, boh. Anche a me in cuffia, non so perché. Io non ho toccato nulla, vai a capire. O non era mio.
Non c'è problema, io lo sento ancora e sono sicuro che è tuo. Forse ne sentivi un altro, ma non è un problema, davvero.
Probabilmente mi tornavo a ritorno, comunque va bene. Dicevo, i risultati scientifici sono stati straordinari e addirittura superiori alle aspettative. Una cosa fra tutte, quando i Voyager sono stati lanciati, non era previsto come obiettivo primario di missione che funzionassero al di là di Giove. Addirittura il sistema radio, il sistema di comunicazione, era calcolato per operare fino alla distanza di Giove. Si calcolò che durante il tempo, un paio di anni di navigazione necessario per arrivare a Giove, e poi durante il tempo che sarebbe intercorso fra l'incontro con Giove e l'incontro con i pianeti esterni, quindi Saturno, Urano, Nettuno, le tecniche di elaborazione dei dati, di compressione dei dati da trasmettere via radio, i sistemi di antenna e la sensibilità di ricevitore della NASA sarebbero cresciuti in modo tale da permettere la comunicazione oltre Giove. Addirittura venne cambiato al volo il software della sonda per installare dentro il software di compressione dei dati per cambiare completamente i protocolli di comunicazione, che è una cosa che fa già spavento per una sonda in orbita bassa terrestre, ma ne fa ancora di più per una sonda oltre l'orbita di Giove.
Sì, diciamo che è ugualmente non raggiungibile in caso di qualsiasi problema, però dal punto di vista della delicatezza
fa un'impressione diversa, sì.
Già. Ma
se non ricordo male, Marco, durante Astronauticon, visto che tu comunque lo diciamo anche agli ascoltatori, cioè un radioamatore plurinavigato, ti era capitato di sentire il segnale di Voyager? Non mi ricordo dove eri in questa occasione, se non mi ricordo.
Non io l'ho sentito, ma il segnale di Voyager è stato ricevuto a più riprese da amici radioamatori con antenne amatoriali un po' evolute, si parla di parabole di 7-8 metri. Quando Voyager era più vicino, quando era ancora, mi sembra, attorno alle 50 o 60 unità astronomiche. Però, 2 anni fa, l'Università della Spagna ha installato, l'Università di Madrid ha installato un sistema di antenne per radiotelescopia in una stazione a nord di Madrid, di cui in questo momento sinceramente non ricordo il nome. Questa stazione di ascolto, per calibrare gli strumenti, penso bene di puntare l'antenna verso il Voyager 1 e provare ad ascoltare il segnale. Il segnale risultò non solo visibile a video come spettrogramma, ma ascoltabile a tratti a orecchio come un sibilo distantissimo, un radioamatore spagnolo che lavora in questa stazione di ascolto dell'Università di Madrid ha messo a disposizione su internet i file audio da elaborare per tirar fuori questo segnale, e quindi è possibile fare un replay con Apotuni software ed estrarre questo segnale dal rumore, vederlo a video e ascoltare il segnale.
Voglio il link sul forum.
E per
domani.
Noi radioamatori,
ma che...
sì, c'è il link sul forum.
Lo devo andare a cercare. Ma che modulazione è? Che tipo di modulazione? Che famiglia?
È una portante. Quello che ascolti è la portante. I Voyager, dato che facevano esperimenti di radioscienza, emettono un segnale modulato in fase, si dice in PSK, con la portante non soppressa. Quindi c'è una portante che viene usata per gli esperimenti di occultazione, di tante cose che hanno fatto, di polarizzazione, di attenuazione del segnale. Questa portante è modulata in modulazione di frequenza con una sottoportante a 22 kHz. La sottoportante a 22 kHz a sua volta è modulata in PSK e trasporta i dati. Quindi si sente bene la portante fissa e ascoltando ai lati della portante fissa, dove la camera, si ascoltano le due sottoportanti della modulazione di frequenza.
Wow. Mi sono perso questa parte di discussione sul forum, voglio recuperarla.
E non è sul forum, ne abbiamo parlato l'anno scorso da Astronauticon.
Sì, infatti io ero rimasto folgorato, cioè pur non essendo insomma un radioamatore, però era veramente affascinante, cioè il solo pensare di riuscire a ricevere un segnale da...
Quella è la famosa conferenza tua che mi sono perso e che non ho mai avuto modo di recuperare.
Bravo,
ma c'è una registrazione da qualche parte. Vedi
te a fare il car sharing e poi dopo non arrivare mai.
Grazie, se no ero ancora lì adesso. Quindi.
Ecco, credo che nessuno mi abbia ripreso, ma magari se rifacciamo l'anno prossimo, non questo ma un altro argomento, ci si organizza diversamente.
No, si può anche organizzare una se ti va, ovviamente, una serata in hangout così e registrarsela come puntata volentieri. Speciale, perché personalmente sono super interessato, quindi...
Beh, quello è il DX ultimo, è la cosa più distante che uno può pensare ad ascoltare.
Beh, anche riprogrammare un apparecchio come quello oltre l'orbita di Giove, a me viene in mente quando Commodore 64 si premeva il tasto sul tape e dava load error, quindi...
Ma te ne dico un'altra, allora, se mi permettete un'altra digressione nel tecnico da 30 secondi. Il guasto più grave...
40-50 secondi, vai.
Infatti, cioè...
Allora, il guasto più grave che ha avuto il Voyager 1 è stata l'avaria di tutti e due i ricevitori di telecomando, che ovviamente sono duplicati. Allora, non ricordo... come e perché si sia rotto il primo ricevitore, ma è successo a breve distanza dal lancio. Dopo un po' si è rotto anche il secondo ricevitore e si è rotto in questo modo, si è rotto un condensatore interno nel loop di AGC dell'aggancio di fase della portante, per essere ultra tecnici, per cui il ricevitore non riusciva più ad agganciarsi in modo automatico sulla portante trasmessa da terra. Allora, da terra viene mandata una portante, la terra ruota, il Voyager si sposta, ci sono effetti Doppler multipli, quindi il ricevitore di bordo deve inseguire la portante di terra e agganciarla. Ci riusciamo col soffio? Boh, non so perché.
Non ti preoccupare, comunque, qua non c'è, quindi è quello che conto.
Allora, lo sento solo io nel ritorno. Dicevo, avendo perso questa possibilità, diventava difficile capire dove fosse sintonizzato il ricevitore di bordo. Allora, venne sviluppato un algoritmo che faceva questo bel gioco. Veniva rilevata dalla telemetria della sonda la temperatura della placca di montaggio del ricevitore, del backplane, insomma. Da un modello termico di come è fatto il ricevitore, veniva stabilita la temperatura dell'oscillatore locale. In quel modo, disabilitando il loop automatico di aggancio della portante, si andava a calcolare dove il ricevitore a quella temperatura era sintonizzato, si calcolavano i Doppler relativi e da terra la frequenza veniva spostata in modo da centrare il buco.
Senza parole.
Bestiale.
Quando non puoi fare diverso, fai anche questo.
E tuttora viene comandato in questo modo?
Ah certo, non c'è altro modo, il ricevitore continua a essere guasto. Poi si è rotto uno degli amplificatori in TVT in banda X, Si sono rotti diversi sottosistemi elettronici, niente di grave. Uno degli star tracker, mi sembra, diverse celle di memoria del calcolatore. Il software è stato riscritto, o meglio, sono state mandate delle patch più volte per non usare le celle danneggiate. Si è rotto un tape e poche altre cose.
Ok, noi pensavamo che Hayabusa fosse stata un po' sfigata quando aveva avuto tutti i
guasti. Hayabusa era stata sfigata, ma il Voyager è progettato meglio, aveva più ridondanza.
Wow, sì, penso che sia anche una classe differente di missione, però...
di costi.
Molto bene, davvero, prenoto assolutamente una serata di solo approfondimento su queste cose. So benissimo, perché io me la sono persa, ma... ci sono più e più testimoni che mi dicono che puoi fare una puntata intera così e io...
Comunque se volete, Marco, lo richiamiamo in puntata, perché sul forum c'è anche un'altra discussione sull'ascoltare Giove che può essere interessante da proporre un'altra volta.
Ho fatto un post 3 giorni fa ma nessuno ha replicato. Evidentemente tutti rimasti zitti.
Sì, probabilmente l'ho visto ma sono rimasto a bocca aperta o qualcosa di simile. Lo recuperiamo.
Il fatto che ascoltare Giove è realmente difficile, non è uno scherzo. Bisogna essere in mezzo alla campagna, ma campagna sul serio, campagna come quella di medicina almeno, con niente di elettrico per chilometri, insomma, in condizioni veramente radio quiete.
E comunque si va ad ascoltare del rumore, di fatto, perché non è un segnale...
Sì, alla fine ascolti delle scariche di rumore che, se non sai riconoscerle come segnale di Giove, pensi che sia un rumore locale. Bisogna sapere cosa cercare.
Ok, si potrebbe approfondire anche questo. Basta.
Matteo, prego.
No, dicevo soltanto... Poi capite perché è lo zio che volevo avere.
rispondo a Matteo, ma gli rispondo sulla chat.
No, vediamo che...
Ah, niente, Matteo mi chiedeva se so scrivere software. No, ho smesso, grazie. Non lo faccio più.
Si può smettere, è difficile, ma si può
smettere. Sì, no, si può smettere. Ho fatto il firmwareista per almeno 8 anni in Assembler Z80. Mm.
È facile smettere di scrivere Assembler se sai come farlo.
Sì. Okay. E soprattutto provoca dei brutti effetti secondari 8 anni di Assembler. Dopo un po' uno sa non soltanto l'ASCII, ma anche le BCDIC a memoria.
Quando metti vicino delle cose per andare via, le pensi come tutti dei push sullo stack, probabilmente.
Assolutamente sì, e poi faccio i pop relativi.
Ok.
Quando ti cade per terra un bicchiere, fai il control Z.
No, faccio disable interrupt.
Ecco.
Va bene. Signore e signori, Marco, bene. Applauso, perché assolutamente.
grazie.
E io sono un fanboy, non ci posso fare niente così.
vabbè, Tony mute. Sto bravo.
ma stiamo scherzando. Va bene. Arriviamo alla fine della puntata, perché io rimango a bocca aperta e posso farlo parlare per ore. Scusate, ragazzi. Ma... link della settimana. I link della settimana una volta erano un link. Adesso sono sempre un sacco, perché tra forum e i social network è facilissimo perdersi a guardare ore e ore di immagini, grafiche.
E soprattutto perché c'è un cretino che si lascia prendere la mano e inizia a linkare 1000 link della settimana.
Non vedo il problema.
Va bene, vado molto velocemente visto che siamo in ritardo. I primi due sono link riguardo a Endeavour, che in questi giorni è stato trasportato dall'aeroporto internazionale di Los Angeles al suo museo, quindi chiaramente vedere uno shuttle che gira per le strade di Los Angeles è un'esperienza che vi consiglio di vedere perlomeno in foto, e anche con un bellissimo timelapse che dura due minuti e riassume molto bene quello che è successo per le strade gremite, oserei dire, di Los Angeles, dove la gente fotografava a nastro questo shuttle che faceva la barba agli alberi, diciamo. Poi un altro link ho messo, un altro timelapse che si chiama ISS Star Trails, che praticamente un tizio ha preso le solite immagini che sono liberamente scaricabili sul sito NASA, e anziché fare il classico timelapse notturno, cioè l'ha fatto, però ha tenuto persistenti, diciamo, le stelle, e quindi quando il timelapse scorre le stelle fanno una striscia, quindi sembra diciamo l'effetto per farvi capire come se guardate Star Wars quando vanno in velocità warp e le stelle lasciano la scia. Infine l'ultimo è una galleria fotografica di National Geographic che ha twittato oggi Samantha Cristoforetti, quindi
After 25 missions to outer space.
Scusa, ho cliccato solo nei tuoi video.
Intanto vedete in sottofondo il timelapse di Endeavour. Dicevo, la galleria di National Geographic che si intitola Milestones in Space Photography, in cui sono diciamo le immagini e basta.
Questo è un bug di Vimeo, disattivato l'HDMI e mi dato l'audio.
Raccoglie le immagini diciamo più significative per quanto riguarda le conquiste dal punto di vista fotografico nell'esplorazione spaziale. Quindi c'è tipo la prima foto della Terra dall'orbita, la prima foto della Terra dall'orbita a colori, la prima foto della Terra in fase, nel senso vista, non so, dalla Luna e quindi non completamente piena, la prima foto del suolo di Venere e così via, fino ad arrivare a la prima foto di un pianeta extrasolare, quindi godetevela. Insomma, ecco Mike la sta caricando.
I won't cred.
Ecco, ad esempio, questa è la prima foto della Terra per intero, perché chiaramente i primi satelliti in orbita bassa non riuscivano a fotografare
la famosa Blue Marble.
Esattamente. Poi si va avanti con foto di questo genere, insomma, ecco la prima foto vista dalla Luna in bianco e nero, perché c'è scritto la sonda sotto, adesso qua non riesco a leggere, che
Lunar Orbiter 1
e così via fino a giorni più recenti.
Scusa, me ne stavo guardando in silenzio, so che dovrei essere un po' regista, ma sono un po' in bomba dalla
prima foto di Marte, prima foto del pianeta extrasolare,
vabbè.
Prima foto del sole, la deep, questa qui, la prima foto del sole.
Non sono in ordine cronologico, diciamo.
No, sono in ordine sparso.
Ok, sono in disordine cronologico, perfetto. Ah, quelle delle Venera, mi piacciono un sacco.
Esatto, con le didascalie in cirillico che fanno molto...
Sì.
Guerra fredda, esatto.
Questa sembra, a me ricorda Instagram adesso, non so se avete presente. C'è un filtro di Instagram che mette le scritte così, no? In cirillico, però sta bene. Molto, molto bene. Ok. Grazie Ricky per la selezione. Ovviamente i link li trovate nelle note dell'episodio su astronauticast.com e non stiamo a farli vedere tutti quanti, ma privatamente ciascuno di noi si li spulcerà e se li godrà nella quiete della sua casa. Forse abbiamo raggiunto la fine della puntata. Vedo che la scaletta è grosso modo tutta verde e possiamo cominciare a tirare i remi in barca e darci l'appuntamento la settimana prossima, che a meno di conferme che ovviamente potete avere consultando forumastronautico.it e facebook.com/astronauticast, dovrebbe essere il 25 di ottobre, ovvero giovedì prossimo, tendenzialmente direi stessa ora, cercheremo di confermarlo o smentirlo. Da parte mia, Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco di Baviera, è tutto. Faccio io, vi dico io a chi salutare, perché se ne siamo in tanti ci pestiamo. Ciao Paolo.
Da Milano vi saluta nonno Apollo, Paolo Amoroso.
E da Carmagnola chi c'è?
Da Carmagnola vi saluta Luigi Morielli, ciao a tutti.
Bene, ciao a tutti anche da Rivalta di Torino, Marco.
Ok, siamo in zona Piemonte, quindi.
Guarda, il Piemonte vince qua, c'è poco da discutere.
Beh, sono piemontese anch'io in un certo senso, sono ormai un po' lontano da un po' di tempo, però sono di provincia di Novara, quindi...
Ma i novaresi sono sempre una cosa un po' strana, non si è capito.
Siamo un po' ibridi, siamo un po' lombardi, è quello che fa.
Beh, Novare... Siamo ultimi quelli del sud, va.
Ah, poi c'è ancora il lecchese che saluta, Gian Pietro Ferrario.
Anche da parte mia, dalla Brianza lecchese.
E da quello
del sud, da Riccardo Rossi, per gli amici di Riccardo, buonanotte e alla prossima.
Buonanotte a tutti, appuntamento alla puntata prossima, 25 di ottobre, ad Astra.